Bene, allora apriamo la seduta. Buonasera a tutti. Procediamo all'appello ai presenti.
Santo Canale, Roberto Porche, Chittò Elisa, presente, Manfredini Enrico Italo, Lapo Pasquetti, Carlo Malvezzi, no, Maria Vittoria Ceraso, no, Alessandro Zagni, Luca Nolli, Marcello Ventura, no, c'è cioè il consigliere Arena, Elivia Bencivenga, no, Burgazzi, sì.
Bencivenga ha mandato un messaggio che non avrebbe potuto partecipare. Bene, partiamo dal primo punto. Approvazione verbale seduta numero 7 del 13 maggio 22. Favorevoli? Tutti tranne Pasquetti, Zagni? Favorevoli tranne Pasquetti che era assente. Nel frattempo è arrivata Ceraso. Sì, favorevole anche Ceraso, arriva e vota favorevolmente. Punto numero 2. Espressione di parere in merito alla proposta di deliberazione avente per oggetto verifica degli equilibri generali del bilancio di previsione 22-24. L'illustra l'assessore Manzi, prego.
Grazie Presidente, buonasera. Allora, io introduco velocemente e poi lascio la parola al ragioniere capo, dottor Viani, che illustra la relazione che ha predisposto per la salvaguardia degli equilibri del bilancio 2022-2024. Come sapete, noi abbiamo due momenti di verifica degli equilibri di bilancio, in luglio, entro il 31 luglio, come da norma. E poi noi abbiamo nel nostro regolamento anche la verifica del bilancio entro il mese di novembre. Quindi questa è la verifica degli equilibri, la salvaguardia degli equilibri di bilancio che riguarda il mese di luglio. Le modalità sono quelle consuete che abbiamo già visto anche negli anni passati, quindi una fotografia di quanto è avvenuto dal primo di gennaio, o meglio dal momento in cui primo di gennaio, ma anche dal momento in cui c'è stata l'approvazione del bilancio di previsione fino al 20 di giugno. Questa è la data in cui abbiamo fatto la fotografia, è stata fatta la fotografia da parte della Ragioneria e dai vari settori. Dalla Ragioneria e dai vari settori sugli equilibri di bilancio, quindi sono state fatte tutta una serie di attività di raccolta di informazioni e fotografia, dicevo, al 20 di giugno e poi una proiezione fino al 31-12 per vedere come l'andamento della gestione economico-finanziaria del Comune di Cremona va, quindi una proiezione fino al 31-12 del 2022 e quindi una verifica anche degli equilibri al 31-12. L'equilibrio di bilancio, appunto, sono accompagnati da una relazione che è predisposta dal ragioniere capo, al quale lascio poi la parola per l'illustrazione. Solamente un aspetto, non so, visto le condizioni climatiche, poi possiamo stare qui quanto volete. E ho chiesto al dottor Viani di illustrare questa relazione, poi se vogliamo, magari in maniera un po' veloce, ma alzate pure la mano nel momento in cui vi interessa approfondire alcuni argomenti che riguardano la relazione. La relazione tocca praticamente tutto, tocca la parte corrente, la parte in conto capitale, la gestione dei residui, la gestione del fondo crediti di dubbia esigibilità, la cassa, quindi fa un excursus su tutta la parte che riguarda il bilancio, quindi volendo si può parlare ore, no? Anche se poi la relazione che appunto avete ricevuto è di una trentina di pagine, ma si potrebbe parlare per ore. Per cui sì, lascio la parola al dottor Viani, ma pregandovi nel momento in cui ritenete che ci sia la necessità di avere dei approfondimenti, di avere delle delucidazioni, di fare delle considerazioni su quanto viene detto, ecco, o sull'argomento in particolare, ecco che ci stoppate e noi diamo tutte le spiegazioni del caso. Lascio la parola al dottor Viani. Grazie.
Scusate. Ah, questo qui non va mai, Zanacchi, vabbè. Allora, dal punto di vista dell'aula, sì. Dipende, è un punto di vista, naturalmente. Allora, la verifica degli equilibri, come è stato detto, è la prima salvaguardia. La relazione che vi ho presentato, che tiene conto delle segnalazioni pervenute dai responsabili, dirigenti responsabili dei servizi, sia sul versante delle entrate che su quello delle uscite, sia per la parte di competenza che per la parte dei residui, è articolata in tre parti. La principale riguarda proprio gli equilibri di competenza, quindi le entrate e uscite in parte corrente e in conto capitale. Poi c'è una parte dedicata invece alla gestione dei residui, una situazione al 20 giugno, la data in cui è stata fatta l'estrazione dei dati è il 20 giugno. Infine alcune valutazioni sulla gestione di cassa. Allora, diciamo subito che non ci sono, rispetto alle previsioni, rilevanti scostamenti rispetto a quanto già un po' ci attendavamo, se non fosse per due vicende anche abbastanza note, una almeno sicuramente nota, per le quali avevamo cercato in sede di rendiconto della gestione 2021 di accantonare già un po' di risorse per far fronte delle maggiori spese. Le maggiori spese di cui vi parlo sono maggiori spese in parte corrente e sono la nota questione del caro bollette, per intenderci, e l'altra invece è il rinnovo finalmente del contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti, non dirigenti per ora, un contratto che è scaduto il 31/12/2021, per cui stiamo parlando delle annualità 19-21. Anche in quel caso avevamo provveduto in sede di rendiconto a predisporre degli accantonamenti. Ecco, ora presumibilmente a settembre si andrà a sottoscrivere l'accordo, per cui gli equilibri tengono già conto del fatto che nella variazione contestuale alla verifica degli equilibri di assestamento generale noi andremo ad applicare un accantonamento di 1.200.000 euro caro bollette già praticato in sede di approvazione del rendiconto, era un fondo rischi che avevamo messo un po' in evidenza lì. Adesso lo applichiamo al bilancio, cioè lo destiniamo a finanziare tutti quegli stanziamenti di utenze canoni che hanno a che fare appunto con il caro bollette. Recepiamo anche il contributo dello Stato, il doppio contributo dello Stato con due decreti, uno da 250 milioni e l'altro da 150 milioni a favore dei comuni, proprio destinato a coprire il caro bollette. Questi contributi per noi valgono 550 mila euro. Anche di questa parte vedremo poi applicazione nell'assestamento generale al bilancio. Quindi al primo argomento, alla prima criticità che un po' ci aspettavamo, perché cioè è vero che il bilancio l'abbiamo approvato in giunta almeno come progetto prima della guerra in Ucraina, ma il consuntivo però no, a data 28 aprile, per cui la corsa al rialzo dei prezzi energetici era già ben evidente, per cui una parte dell'avanzo libero è stato accantonato lì per questa ragione. A questo 1.200.000 si aggiunge il contributo dello Stato per 550.000 euro. Quindi questi equilibri, ecco, reggono anche perché lo Stato ci dà una mano, almeno ce ne dà un terzo della mano che sarebbe necessaria, poco meno di un terzo, e l'altro 1.200.000 invece ce lo mette il Comune di Cremona. In questo modo copriamo sia la parte relativa al calore che la parte relativa ai consumi energetici proprio dei vari edifici, che anche la parte che riguarda l'illuminazione pubblica, anche perché anche lì abbiamo avuto un incremento della spesa. Ecco, gli equilibri di bilancio dovevano fare i conti un po' con questo aspetto e poi, come vi dicevo, con il rinnovo del contratto, dove abbiamo accantonato anche lì un fondo di circa 750 mila euro. Allora, per andare rapidamente alla ricognizione sugli equilibri, poi magari insomma interrompetemi, è quella che ognuno di voi ha ricevuto insieme alla documentazione. Allora, per quanto riguarda la parte di competenza, con riferimento alle entrate tributarie, cioè al titolo primo, abbiamo una sostanziale conferma delle previsioni, non ci sono particolari scostamenti rispetto a quelle che erano, diciamo così, le previsioni sempre lette a metà anno con riferimento agli equilibri dello scorso anno. Abbiamo circa una capacità di realizzazione del 100% contro il 99% dello scorso anno. IMU e addizionale IRPEF sembrano tenere, almeno i dati di chiusura del 2021, come già vi anticipavo nel consuntivo, sono favorevoli e confermati. Ora, come chiuderà il 2022, adesso non è facilissimo dirlo, però diciamo che il periodo più pesante, che era quello del 20 e del 21, cioè i periodi della pandemia, che avevano proprio chiuso delle attività, messo in cassa integrazione delle persone, da un punto di vista delle nostre due colonne portanti del sistema tributario locale, che sono l'IMU e l'addizionale IRPEF, hanno tenuto, e questa tenuta si conferma anche per i primi mesi dell'anno. Non abbiamo ancora un dato definitivo dell'acconto IMU 16 giugno, perché stanno arrivando ancora adesso sulla tesoreria i riversamenti dell'Agenzia delle Entrate, perché appunto, come sapete, è un versamento F24, quindi viene gestito dall'agenzia e poi girato ai comuni, però insomma sembra che ci siamo all'incirca rispetto alle previsioni. Anche da un punto di vista del recupero dell'evasione, in particolare sull'IMU, già ad oggi, vedremo poi magari in sede di assestamento, quella che era la previsione di bilancio di 2,5 milioni è già stata superata dagli avvisi di accertamento che sono stati emessi al 31 di maggio. Ecco, ovviamente abbiamo cercato un'accelerazione lì, anche per cercare di consolidare la nostra IMU ordinaria, perché effettivamente bisogna dare atto del fatto che i ravvedimenti operosi sono abbastanza numerosi, questi si vedono anche in termini di cassa, e quindi il contributo che il recupero dell'evasione dà, diciamo così, al consolidamento della nostra entrata è significativo, perché non trascendentale, comunque significativo. Al di là dell'entrata straordinaria dell'avviso di accertamento, che uno viene colpito quell'anno, però non è che tutti gli anni c'è la possibilità di... Comunque abbiamo dato corso ad un'accelerazione sull'accertamento IMU, e il risultato del titolo primo tributi è positivo anche per questa ragione. Quanto ai trasferimenti correnti e straordinari dello Stato, cioè al titolo secondo, anche qui le percentuali di realizzazione sono abbastanza buone, tenuto conto che in questo titolo abbiamo soprattutto trasferimenti da Stato e Regione con vincolo di destinazione, per cui si tratta di trasferimenti per attività o progetti dove, come vi ho già detto altre volte, iscriviamo a bilancio degli stanziamenti, cioè dei contenitori finanziari che possano consentire ai processi di spesa di poter aver corso, tuttavia, ecco, poco alla volta in corso d'anno si vanno ad accertare le entrate. Qui le entrate che complessivamente accertiamo ad oggi, tenuto conto che la gran parte sono vincolate, sono circa il 52%. Ecco, dei 20 milioni previsti ne abbiamo accertati circa 10 milioni e mezzo. Ecco, su questa tipologia di entrate di solito c'è un'accelerazione a fine anno, sia perché ci sono dei provvedimenti del governo che vengono resi disponibili quando il governo si accorge di avere le risorse, cioè quando incomincia a fare i conti a fine anno, e questo vale soprattutto per Regione Lombardia, che cerca sempre di utilizzare in pieno le risorse di cui dispone, e anche loro fanno una verifica degli equilibri a novembre e lì poi concedono, è un'espressione non corretta, comunque attivano quelle linee di finanziamento che poi sono rimaste magari sospese in corso d'anno. Quindi si conferma un andamento un po' come da previsione anche sul titolo secondo. Stessa cosa si può dire per le extra tributarie, dove confermiamo le proiezioni così come sono state definite nel bilancio preventivo. la percentuale di accertamento delle extratributarie del 74% nel 22, alla data del 20 giugno, alla data del 16 giugno del 21 eravamo attorno al 66%, quindi volendo c'è anche un piccolo recupero. Ecco qui, ma sembra andare abbastanza bene il CUP, ecco, il canone unico patrimoniale. Per quanto riguarda il conto capitale, ecco, gli accertamenti più importanti riguardano i contributi agli investimenti in conto capitale, dove sono già state attivate delle attività che consentano di impegnare la spesa. In particolare ci sono due contributi grossi che fanno quasi assieme, sono, adesso ve lo trovo, 6 milioni sul piano strategico degli acquisti di bus elettrici e infrastrutture di ricarica, su un complessivo accertato di 11 milioni, solo 6 milioni e 2 arrivano da lì, consapevole che è un trasferimento che poi dovremo girare all'Agenzia del Trasporto. Ecco, quindi anche su questa parte l'accertamento dell'entrata è legata un po' alle dinamiche della spesa. Siamo attorno agli 11 milioni, una previsione di 59 milioni vede un accertamento del 18%, una previsione che tiene conto, è quasi doppia rispetto all'anno scorso, tiene conto dei fondi PNRR che siamo andati a scrivere a bilancio e che andiamo a redistribuire tra l'altro in assestamento su due annualità in ragione dei bandi che sono stati ora avviati in conseguenza della relativa definizione della progettazione, e quindi anche il bilancio si adegua ai cronoprogrammi di ciascun CUP in seno al progetto. Quindi per quanto riguarda le entrate correnti e in conto capitale si confermano le previsioni, come vi dicevo. Le cattive notizie ce le aspettavamo appunto dalla spesa corrente ed effettivamente non sono buone, però per ora i fondi che abbiamo stanziato, come vi dicevo, sul caro bollette e anche sul rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro ci consentono di tenere botta a questa evidente, sensibile, maggiore spesa. Ecco, per quanto riguarda sempre gli equilibri sulla parte di competenza, se in ragione del valore degli accertamenti alla data del 20 giugno proviamo a proiettare questi valori alla fine d'anno, in considerazione ovviamente delle informazioni che adesso abbiamo a disposizione e che un po' i servizi ci hanno comunicati, dovremmo chiudere in equilibrio sia la parte corrente che la parte in conto capitale. Chiudiamo con un equilibrio, come dire, un po' al limite, nel senso che chiudiamo con un buono di 246.000 euro e con delle posizioni di diverse decine di milioni, non è che sia un gran margine. Anche in questo caso ovviamente gli equilibri dovranno rimanere oggetto di attento monitoraggio della ragioneria da qui fino alla prossima verifica di novembre, però ad oggi almeno sulla parte di competenza non si segnalano particolari criticità. Ecco, a proposito della gestione dei residui, anche sulla gestione dei residui riscontriamo quest'anno, come negli anni passati, una realizzazione dei residui attivi molto più lenta rispetto ai passivi. Siamo al 20% degli attivi e al 73% degli attivi. Questa è la ragione per cui... Ecco, attenzione. Spero di averla chiusa. No, l'ho chiuso tutto, perché ci siamo blindati nell'unico ufficio col condizionatore. Sì, no. Ecco, vi dicevo, sulla gestione residuo anche qui nulla da rilevare in particolare. Ah, quello. che potenza che ha. Hai perso delle carte, Francesca?
sì. Avevamo sulla macchina, sono cadute delle tegole, si stanno staccando delle tegole della piazza Solivari, dagli immobili, quindi dobbiamo avvisare i vigili del fuoco.
Riprendo allora. Allora, vi dicevo, per quanto riguarda la gestione dei residui, osserviamo anche qui una realizzazione di residui attivi al 20,86% e dei passivi al 73,26%, in particolare al titolo primo e terzo, cioè tributarie ed extratributarie, dove abbiamo accantonato il valore più significativo del nostro fondo crediti di dubbia esigibilità, che a rendiconto ammonta a 20.630.000 euro. Ecco, quel fondo ci consente comunque di avere una gestione di cassa che resta positiva, nel senso che il fondo di cassa al 20 giugno è di 11.371.000 euro. Non siamo ricorsi ad anticipazioni di tesoreria e anche quest'anno, come l'anno scorso, non abbiamo fatto ricorso ad entrate vincolate per finanziare spesa corrente. C'è anche un miglioramento sui tempi medi di pagamento delle fatture primo trimestre su primo trimestre 2022, passiamo da 15,75 giorni di anticipo nel pagamento delle fatture, il dato del 21, a 22,70 giorni d'anticipo, è il dato del 22. Questo a dire che la gestione della cassa resta comunque una buona gestione, con una sufficiente disponibilità che ci consente di pagare le fatture nei termini e anche con dei giorni di anticipo. Ecco. Sulla ricognizione a proposito dei debiti fuori bilancio, come avete già visto all'ordine del giorno, io qui ne faccio una ricognizione per presa d'atto, verrà sottoposto al Consiglio il riconoscimento dei debiti fuori bilancio con riferimento a una sentenza della Corte di Cassazione, 15.000 euro per rifondere le spese legali, risorse già stanziate con le variazioni di bilancio del mese di maggio. Vi è poi un provvedimento di riconoscimento del debito per le sentenze del giudice di pace per 1.840 euro con riferimento al codice della strada, proprio perché Corte Conti Lombardia si è espressa nel senso della necessità comunque di fare un passaggio in Consiglio Comunale per riconoscere anche questa tipologia di debito, anche se di importo molto limitato. Infine, a fronte di una richiesta della Prefettura circa gli oneri di custodia dei mezzi in ipotesi di sequestro, riconoscimento di debito fuori bilancio per 51.000 euro. Il fondo crediti di dubbia esigibilità è stato riconosciuto. Prego. Allora, sono 51.000 euro, diciamo, richiesto dalla Prefettura di Cremona relativamente all'anticipo degli oneri di custodia dei mezzi in ipotesi di sequestro dalla polizia locale. Ecco, vuoi già intervenire? Sì, è un oggetto poi che trovate. Prego, prego, vuoi intervenire, Luca? Sì, sì. Ciao, vieni qui perché...
Allora, sostanzialmente, appunto, come ha spiegato il dottor Viani, buonasera innanzitutto, si tratta di somme anticipate dalla Prefettura prima che entrasse in vigore la normativa inerente al custodio acquirente, cioè prima che il codice prevedesse il fatto che chi recupera la ditta che recupera il mezzo poi diventa appunto acquirente e quindi poi, diciamo, si soddisfa. In quel lasso di tempo, quindi diciamo fino al 2019, sostanzialmente i veicoli che la polizia locale andava a sequestrare, ma che ovviamente poi o non venivano recuperati oppure venivano recuperati ma c'era un debito, ha anticipato alla prefettura, ovviamente saldando alla ditta, no, al recuperatore, e ovviamente poi si sono assommati tutte le posizioni fino ad arrivare a 50-51 mila euro, che per la verità la prefettura è da un poco che sta di cui sta sollecitando il pagamento. Diciamo, è un debito, come dire, per cui si è anche trovata la copertura, ma diciamo non vi è alcuna discrezionalità, nel senso che sono somme che noi dobbiamo. L'aspetto positivo è che non si riprodurrà questo tipo di debito, in quanto appunto ormai il custode acquirente si acquisisce, appunto, come dice il nome, il veicolo, e pertanto si andrà sostanzialmente a soddisfare su questo. Quindi quello era, Spero di essere stato chiaro.
Fresco.
No, non si recupera. No, io ho detto che ne bisogna pagare, altrimenti, cioè, questo è un debito fuori bilancio e va pagato. E prefettura, ripeto, è da un po' che sta sollecitando. Ho detto che in futuro, infatti sono verbali che risalgono al 2018, mi pare, quindi è comunque roba vecchia, ecco, non è una questione fortunatamente che si andrà a riproporre. Questo serve per sanare il pregresso.
Ecco, se ci sono domande sugli equilibri, un po' di corsa, questo è un po' il senso della relazione. Ecco. Questo non glielo so dire, consigliere. No.
E invece altri importi relativi sempre al PNRR?
Sì, no, c'è nella relazione che ho citato, solo per cui abbiamo già provveduto ad accertare le somme.
Scusate se vi interrompo. Se ci sono altre domande per il comandante, altrimenti visto la situazione. Grazie.
Grazie, buonasera.
Allora sì, sempre per tornare agli accertamenti, a pagina 10 della relazione, riepilogo i principali, noi abbiamo accertato contributi agli investimenti per 10.176.000, di cui 6.200.000 sono gli autobus e le infrastrutture di ricerca nel piano strategico nazionale della mobilità sostenibile. Poi abbiamo 334.000 euro per la demolizione e costruzione nuovo polo dell'infanzia Martiri della Libertà, Martiri della Libertà, che è una quota parte di un PNRR di 3.592.000 euro. Poi abbiamo per interventi adeguamento sismico Media Virgilio un 32.000 euro già accertati, che sono una quota parte, il pezzettino del 2022, del totale finanziamento Virgilio di 2.636.000 euro. Quindi andiamo ad accertare quei pezzi per i quali la spesa sta andando avanti. Poi abbiamo 339.000 euro di accertato sul programma degli interventi per l'adattamento ai cambiamenti climatici e 297.000 euro di accertato su Palazzo Grasselli. Da Regione Lombardia abbiamo accertato per recupero alloggi ERP 959.000 euro, per la bonifica dell'amianto sempre dalla Regione Lombardia abbiamo accertato 708.000 euro e per la messa in sicurezza poi del cavo cerca in via dell'Annona abbiamo accertato 369.000 euro. Queste sono le principali voci di entrata per i quali abbiamo elementi per poter contabilmente accertare le risorse corrispondentemente all'attivazione dei processi di spesa.
Che spese si riferiscono ai 339.000 euro del cambiamento climatico?
Questo non glielo so dire. Qui è una segnalazione che ci è arrivata dai servizi a fronte di un decreto che attribuisce delle risorse, però... no. Ah, cioè, esatto, che tipo di progetto, adesso non so se l'architetto Donadio è a conoscenza di questo, è andato via anche lui per la protezione civile, non glielo so dire io, non in questo momento, no, se avessi qui la contabilità, ma non...
Informiamo gli assessori di riferimento in maniera tale che...
Bene, ci sono interventi, domande? Allora procediamo alla votazione su questo punto. Favorevoli? Poli, Canale, Chittò, Manfredini, Pasquetti, astenuti? Arena, Ceraso, Burgazzi, Malvezzi, Zani. Arena, Ceraso. Malvezzi, Burgazzi, Zagni, contrari nessuno. Passiamo al punto numero 3, assestamento generale bilancio di previsione. Assessore Manzi, prego.
Sì, grazie Presidente. Questo è un riepilogo di tutte le variazioni che sono intervenute appunto in questa variazione di assestamento al bilancio. È stata una variazione piuttosto così laboriosa, no? Pensate che sono stati toccati qualcosa come oltre 500 capitoli di bilancio, anche perché dovendo intervenire su tutti i capitoli che riguardano il personale, c'è stato veramente un grande lavoro, no, di ritocco e di variazione dei capitoli interessati. Oltre poi, come vedrete, tutta una serie di capitoli che riguardano il PNRR. Vi illustro il documento che è stato distribuito. Le prime pagine evidenziano per i diversi esercizi 22, 23, 24 distintamente per parte corrente e conto capitale quali sono i totali delle varie voci di bilancio, dei titoli di bilancio. Metto solamente in evidenza che sia le variazioni positive che le variazioni negative si compensano e quindi l'equilibrio di bilancio viene mantenuto. Entrando nel merito delle variazioni, e quindi vado direttamente a pagina 4, e qui abbiamo un'elencazione delle variazioni che sono intervenute. Parliamo dell'anno 2022. Quindi siamo a pagina 4 in alto, anno 2022, abbiamo, come ha già stato detto in precedenza, l'applicazione dell'avanzo accantonato di 1.200.000 euro per le maggiori costi per le utenze. Questo era 1.200.000 di avanzo che avevamo accantonato in fase di rendiconto, e 759.000 euro e 800 per la copertura delle spese derivanti dal rinnovo del contratto nazionale del lavoro per le annualità 19 e 21. Dal 19 al 21. Abbiamo poi al punto 2 l'applicazione di avanzo vincolato in parte corrente per 352.000 euro, sono delle entrate che riguardano il progetto sociale Dopo di Noi, che è un finanziamento della Regione. 74.000 euro sono riferiti alla rete bibliotecaria cremonese, 20.776 euro sono i progetti sociali per finanziamenti finanziati dalla Regione Lombardia. Queste sono risorse che sono state accertate nel 2021 ma non impegnate, per cui adesso i servizi sono andati a finire in avanzo, i servizi erano vincolate perché erano destinate a questi progetti, adesso i servizi ci chiedono di renderli disponibili. Al punto 3 abbiamo l'applicazione di avanzo vincolato in parte conto capitale, sono 121.000 euro, di cui 114.000 sono la quota di oneri di urbanizzazione che sono destinati all'abbattimento delle barriere architettoniche. Anche questi sono degli oneri accantonati nel 2021 non utilizzati che vengono impiegati nel 2022. Punto 4, abbiamo la maggiori spese derivanti da entrata e destinazione vincolata, quindi questi sono dei nuovi contributi che entrano e che sono destinati a finanziare le poste che vedete elencate, quindi sono 800.000 euro di contributi statali relativi al progetto dei minori stranieri non accompagnati, 285.000 euro che è il contributo di IMSS per il progetto On Care Premium, 201.000 euro sono i trasferimenti dell'azienda sociale del Cremonese per interventi in ambito sociale, 150.000 euro contributo regionale per progetto Arca 5 e così abbiamo tutti anche gli altri contributi da amministrazioni locali sia per il sociale anche per le politiche educative. In particolare per le politiche educative ci sono 76.500 euro per il sistema integrato 06, 53.000 euro è il contributo statale per i centri estivi e iniziative socio-educative. Al punto 5 c'è la contabilizzazione di minori spese correnti con entrata a destinazione vincolata, quindi sono delle minori spese che corrispondono anche a minori entrate, sono dei contributi da privati, in particolare 71.000 euro da Carriplo per il progetto Brezza 2, che di fatto si è concluso e quindi quello che era stato previsto superava quanto può essere reso necessario. L'80.000 euro sono i contributi da privati per i progetti di promozione turistica. Al punto 6 ci sono maggiori entrate correnti i punti, vi dico subito che i punti 6, 7, 8, 9 e 10 poi trovano riscontro fra di loro. Allora, sono delle maggiori entrate correnti, le vediamo poi qui elencate, sono i 715.000 euro di cui ha parlato anche il ragioniere capo, che è il recupero dell'evasione IMU, che sono degli avvisi di accertamento già emessi, 550.000 euro che è il contributo statale straordinario per il ristoro dei maggiori costi di energia, 10.000 euro è il contributo statale straordinario per minori entrate da occupazione dal suolo pubblico, 130.000 euro sono le concessioni per prestazioni di attività diverse, ci riferiamo qui a pubblicità e spazi pubblicitari. Poi abbiamo 60.000 euro per concorsi e rimborsi, che sono degli indennizzi di assicurazione contro i danni, quindi che abbiamo patito per abbattimento di segnaletica piuttosto che di pali dell'illuminazione. 42.500 euro sono il recupero spese dei servizi sociali e residenziali, l'Edisu quartiere nuovo. E 32.000 euro per rimborso spese del riscaldamento centrale per l'ERP da famiglia. Il punto 7, queste erano le maggiori entrate correnti, abbiamo poi delle minori entrate correnti, che è il punto 7, in particolare 27.900.000 euro è minore entrate per l'indennità degli amministratori, alla quale corrisponde, è per il 22, ma la ritroviamo anche per il 23 e per il 24. A questa minore indennità degli amministratori corrisponde anche una contestuale diminuzione della spesa corrente per lo stesso motivo, quindi per indennità degli amministratori. 10.000 euro è il contributo statale straordinario, minori entrate e imposte di soggiorno. Poi abbiamo minori spese correnti al punto 8 e maggiori spese correnti al punto 9. Come minori spese sono 174.900 euro, che è una minore spesa del settore lavori pubblici per incarichi professionali di progettazione, e invece come maggiori spese, le vedete lì elencate, siamo al punto 9, 487.000 euro è il fondo crediti di dubbia esigibilità, che deriva sempre, avendo accertato 715.000 euro come recupero dell'evasione, corrispondentemente dobbiamo accantonare una quota parte per il fondo crediti. 40.200 euro è riferito all'incentivo del personale per l'attività di recupero crediti, è un progetto che è stato proposto e quindi, avendo raggiunto i risultati per questa attività recupero, viene dato questo incentivo al personale. 14.000 euro per spese del servizio di guardiania al cimitero, 590.000 euro per spese di riscaldamento degli edifici comunali, 42.000 euro per rimborsi e trasferimenti alle DISU per utenze quartier nuovo, che trova la corrispondenza, come abbiamo visto sopra, sulle maggiori entrate, 51.000 euro per il rimborso oneri di custodia che sono anticipati da prefettura e quel debito fuori bilancio che è stato segnalato dalla polizia locale, e 14.900 euro sono fondo crediti dubbia esigibilità, anche questo per le maggiori entrate per le concessioni e prestazioni di attività diverse. Inoltre abbiamo maggiori spese, l'ultima voce, 12.000 euro per spese diverse d'ufficio, servizio, patrimonio, censi e canoni, quindi sono affitti passivi. Al punto 10 abbiamo una un cambiamento, no, di finanziamento, e quindi noi come avevamo finanziato il nostro bilancio, nel nostro bilancio di previsione, la parte corrente era stata finanziata con gli oneri per 1.900.000 euro, quindi 1.900.000 euro di oneri erano stati attribuiti alla parte corrente per finanziare spesa corrente. Ecco, diminuiamo questo 1.900.000 di 750.000 euro e quindi gli oneri in parte corrente diventano 1.150.000 euro, e quindi vengono poi questi oneri di quello che era finanziato con oneri di urbanizzazione viene finanziato invece con quei punti che vi dicevo, il punto 6, punto 7, punto 8 e punto 9, vanno a finanziare queste voci che sono al punto 10. Quindi al punto 10 troviamo tutte quelle voci, 170.000 euro, 26.000 euro, 201.000 euro, il totale fa 750.000 euro, e quindi questi entrano, vanno a finanziare, vanno a finanziare la parte in parte capitale, e abbiamo la contestuale disapplicazione dalla parte corrente. Quindi se vedete in fondo ci sono 380.000 euro più 370.000 euro per un totale di 750.000 euro, che è quello che disapplichiamo dagli oneri di urbanizzazione, perché questi 750 vengono finanziati appunto con spesa corrente. Il punto 11 sono delle variazioni che recepiscono, che derivano dal recepimento dei cronoprogrammi di spesa delle opere pubbliche. Quindi rispetto ai vari progetti, in maggior parte PNRR, ma non solo, il servizio di lavori pubblici ha provveduto a stilare i vari cronoprogrammi dei progetti definitivi, e quindi le risorse che erano di fatto tutte allocate sul 2022 vengono correttamente ridistribuiti sugli anni 22, 23 e 24 in funzione del cronoprogramma. Quindi questi importi li troviamo distribuiti in questi progetti, che ritroviamo poi anche nel 23 e nel 24. In funzione del cronoprogramma sono state allocate queste risorse sulle tre annualità. Per quanto riguarda poi se volete ci soffermiamo a vedere un po' tutti i progetti, ecco, però li vediamo qui elencati. La maggior parte, i più significativi, quelli più grossi, sono quelli relativi al PNRR. Quindi in questo punto 11 vediamo sia la disapplicazione che era stata portata, quindi col segno meno, che era stata portata perché tutti questi importi erano sul 2022, quindi disapplichiamo dal 2022 questi importi, viene applicata sul 2022 col segno più solamente la parte di competenza, e il rimanente viene portato sul 2023 e 2024, ma poi ce ne saranno anche nel 2025 e nel 2026. Qui abbiamo i tre anni, sapete che il PNRR avrà una durata poi fino al 2026, quindi molti progetti si estenderanno anche al 2026. Per il 2023 poi ci sono le maggiori spese correnti che vedete elencate, sono a pagina 7 per l'anno, punto 1 del 2023, e sono 570.000 euro che è il contributo da INPS per progetto On Care Premium, 150.000 euro è il contributo regionale per il progetto Arca 5, che è un progetto sul sociale, 76.000 euro è il contributo riferito al Fondo Nazionale per il Sistema Integrato 06, quindi politiche educative, 166.000 euro è il contributo statale per il Programma Operativo Nazionale di Inclusione del PON, è un PON e quindi servizi sociali. Poi ci sono minori spese correnti con entrata vincolata, quindi è sempre il Brezza 2 perché è terminato e quindi viene disapplicato, viene tolto quel contributo, viene cancellato. Maggiori entrate correnti per 140.000 euro per concessioni e prestazioni attive diverse, quindi sono servizi e concessioni che, rivedendo appunto l'andamento, vengono aggiornate sul bilancio, 33.000 euro concorsi e rimborsi. Abbiamo invece minori entrate correnti, che è 114.000 euro, che è il contributo statale, l'abbiamo visto, dell'indennità degli amministratori, con contestuale diminuzione della spesa corrente, lo vedremo anche nel 2024. Minori spese correnti, che 125.000 euro, che è segnalati dal settore lavori pubblici, 85.000 euro in meno sempre della sgravi, rimborsi di imposte e tasse. Poi abbiamo maggiori spese correnti per 10.000 euro della guardiania del cimitero, 301.000 euro per il riscaldamento degli edifici comunali. Li prevediamo queste maggiori spese per il riscaldamento anche sul 2024. 16.800 euro per il fondo crediti di dubbia esigibilità per le entrate, maggiori entrate per concessione. 35.000 euro sono gli interventi straordinari per l'istituto musicale pareggiato, e questi 35.000 euro li troviamo anche nel 2024. Poi appunto ci sono quello che vi dicevo poc'anzi per tutti i progetti, quindi la quota parte per i progetti per l'annualità 2023, mentre per il 2024 sono a pagina 8, oltre alle spese per i progetti, che è il punto 10. Qui scusateci, ma la numerazione dei punti è andata un po' è saltata, quindi al punto 1 abbiamo le maggiori spese correnti, sempre da INPS, per il progetto On Care Premium, le maggiori entrate per concessione e prestazioni diverse, 10.600.000 euro per rimborsi, concorsi e rimborsi, minori entrate correnti per 245.000 euro, che è il contributo statale sempre dell'indennità degli amministratori e poi corrispondente diminuzioni della spesa, minori spese correnti per 85.000 euro, che è segnalata dal settore lavori pubblici, maggiori spese correnti per 165.000 euro, le spese economali per la gestione degli asili nidi, 10.000 per le spese del servizio di guardiania al cimitero e 15.600 euro per il fondo crediti di dubbia esigibilità. Da ultimo 35.000 euro interventi straordinari per l'istituto musicale pareggiato, come vi dicevo poc'anzi. E poi i progetti. Ecco, questo sono tutte le variazioni, il riepilogo delle variazioni, naturalmente quelle più significative, perché poi c'è tutta una serie di variazioni che vanno a incidere sui vari capitoli, che di piccoli importi, ma soprattutto che riguardano appunto la spesa del personale. E ho terminato, grazie.
Grazie Assessore. Ci sono interventi? Pasquetti, prego.
Sì, grazie. Io volevo fare un intervento di natura politica. E ovviamente i dati prevalenti di questo documento sono sostanzialmente una diversa contabilizzazione delle entrate, delle uscite, delle spese correnti, perché sono cambiate le forme di finanziamento, ma un dato invece secondo me molto incoraggiante, e vorrei fare qui un elogio a quella che veniva definita dalla minoranza la mancanza di coraggio dell'assessore quando abbiamo approvato il consuntivo e risultava questo avanzo di gestione di 1.959.000 euro. E quella critica oggi io vorrei invece trasformarla, credo che sia doveroso trasformarla in un elogio, perché quella che veniva definita una mancanza di coraggio in realtà è stata una prudenza molto efficiente e necessaria, perché con questi 1.959.800.000 euro è stato possibile far fronte a 1.200.000 euro per spese riferite ai maggiori costi per le utenze, per il caro energia, 759.800 euro per la copertura delle spese derivanti dal rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro. Quindi sono molto contento che ci sia stata quella che la minoranza definisce mancanza di coraggio, ma che io invece definisco una gestione prudente del bilancio per far fronte agli imprevisti che purtroppo, oltre il Covid, si sono verificati con gli eventi bellici che tutti noi conosciamo. Quindi volevo ringraziare e sostenere l'azione dell'assessore nella sua prudenza, nella sua gestione oculata del bilancio. Grazie.
Ci sono altri interventi? Malvezzi, prego.
Sì, grazie Presidente. Qualche domanda e una considerazione iniziale. Io non ricordo anni dove ai comuni sono arrivate così tante e abbondanti risorse. Non so, dottor Viani qua da un po' di anni, cioè, ecco, quindi diciamocelo fuori dai denti, questi due anni in particolare sono stati anni straordinari in cui la grandissima disponibilità di risorse che sono arrivate e sono piovute su tutti i comuni, questa è la verità, ha consentito di fare attività straordinarie. Cioè, era più difficile non prendere che prendere queste risorse, tanto per essere chiari, perché c'è stata un'abbondanza. In compenso, in realtà, ci sono state alcune situazioni, tipo quella che ha riguardato, ad esempio, la vicenda dei giardini di Piazza Roma, in cui, nonostante ci fosse una grandissima disponibilità di risorse, immagino, penso, per una mancanza di programmazione, non siamo stati in grado di andare a prenderli. E abbiamo perso due bandi, uno, quello della Regione Lombardia, e adesso quello del PNR. Parliamo di tanti, tanti soldi che sono stati inseriti, programma inserito nel programma del sindaco, che però, da quanto mi risulta, magari anche i dati che sono riportati all'interno di questo documento ci dicono che non ci sarà una prospettiva reale per poter vedere migliorato quel contesto. Per cui, guardate, era veramente difficile produrre un bilancio negativo con tutti i soldi che sono arrivati dalla Regione, dallo Stato, eccetera. Io però avevo qualche domanda da fare. Minori spese correnti, meno 174.900 segnalate dal settore lavori pubblici per incarichi professionali di progettazione, estensione perimetro, illuminazione pubblica, bike sharing. Vorrei capire un pochino di più questa minore spesa, cioè sono state immaginate aiutatemi a capire, degli incarichi che non sono stati dati o sono stati finanziati in modo diverso? E sempre per stare al tema degli incarichi, su Piazza Roma, visto che la motivazione della bocciatura della candidatura del PNR alla carenza progettuale, esiste un progetto, uno studio di fattibilità, non mi riferisco al primo progetto presentato in Regione Lombardia che non ha ottenuto il finanziamento. Cioè, ma esiste uno studio, un progetto preliminare legato alla riqualificazione? Perché voi me lo insegnate che nel momento in cui ci sono grandi opportunità, se non ci sono i progetti preliminari, è ben difficile imbastirli nel giro di una settimana, 10 giorni o 15 giorni. Quindi vorrei capire, la prima domanda è questa, cioè i 174.000 e 900.000, e se esiste un progetto e se c'è, quando è stato approvato, avere qualche riferimento. Dopo me lo vado a cercare eventualmente, perché io ho guardato nelle delibere della Giunta, c'è sostanzialmente un'approvazione di una partecipazione al bando del 2021 della Regione Lombardia. In realtà, ho guardato, ci sono due elaborati proprio veramente basici che non si possono definire progetti e neanche studi di fattibilità. L'altra domanda che volevo fare è, alla voce 10, diverse destinazioni degli oneri di urbanizzazione in parte corrente, e contestuale di disapplicazione di parti correnti, qui si prevedono 170.000 euro per migliorare l'accessibilità e la sosta presso nodi di interscambio stazione di Cremona, riconoscimento maggiori prezzi di materiale. Ecco, io penso che se dovessimo fare una sorta di vademecum di come non si può gestire un'opera pubblica, secondo me c'è tutto. C'è tutto, c'è una concentrazione di errori, un infilato all'altro. Nel progetto originario non è stato inserito il costo di acquisizione dell'area. Per poterla finanziare sono stati fatti uno scambio con la M e sono stati messi a pagamento i posti auto di via Tofane. Poi si è partiti col primo lotto, che però non è un lotto funzionale, per cui è piantato lì. Poi il secondo lotto mancano... cioè, una situazione allucinante. Allucinante, per cui io volevo capire questi 170.000 euro, visto che il secondo lotto è stato appaltato a marzo del 2022, cosa sono? Perché, cioè, voglio dire, il secondo lotto che riguarda la realizzazione del secondo piano, dico bene, per il quale è stato fatto un'azione di revoca dell'affidamento, ok? E allora volevo capire questi 170.000 euro da dove vengono fuori, ecco, perché sono maggiori costi relativi a cosa? Al secondo lotto? O si tratta di ulteriori eventuali opere non previste all'interno del secondo lotto? E proseguo, sempre nel punto 11 questa volta, sempre per stare al tema di Piazza Roma, si parla di meno 150.000 euro riqualificazione dei giardini di Piazza Roma, spesa finanziata con contributo statale PNNR. Cosa vuol dire? Che l'avete tolta dalla quota di cofinanziamento perché non avete ottenuto il finanziamento? Queste sono alcune domande. Poi mi riservo di farne altre.
Si sente adesso? Sì. Allora, provo a dare io delle risposte, le prime risposte. I 170.000 euro che erano sul PEG degli incarichi, titolo primo, il PNRR vuole che tutte le risorse, come dire, messe a bilancio e utilizzate per le opere del PNRR devono essere un titolo secondo. Quindi non si può, io non posso far fare una progettazione utilizzando la spesa corrente per un'opera che è del PNRR. Questa è una delle regole del PNRR, per cui abbiamo dovuto proprio stornarle. Poi, per quanto riguarda il progetto di Piazza Roma, io mi occupo sostanzialmente di quella parte da maggio. Sostanzialmente, quando è stato candidato il progetto per il bando del PNRR, c'era un documento, uno studio di fattibilità che è l'allegato A, dove si rispondeva a un format che era richiesto, diciamo, dal bando. Quindi un documento con un'analisi c'è. Dopo anche noi stiamo cercando di capire quali sono le ragioni che hanno portato per una seconda volta, come dire, a non trovare il finanziatore favorevole. Tuttavia stiamo valutando comunque di candidarlo a qualche altro bando, ma cercando di capire anche le ragioni che magari non hanno favorito. Dopo, non sempre progetti fatti bene vengono finanziati. Questo a noi è capitato tante volte, è capitato tanti anni fa su un progetto che aveva tutti i requisiti e non è stato finanziato. Poi concordo con lei che il momento è un momento brillante, per cui generalmente arrivano tante risorse. Per quanto riguarda il parcheggio, allora, prego, prego. È uno studio di fattibilità. E questo documento qua? Cioè, è uno studio di fattibilità. Di certo, diciamo, i colleghi, quando hanno candidato il progetto, hanno prodotto gli elaborati minimi necessari che richiedevano il bando. ci sono dei bandi dove pongono, come dire, dei livelli minimi, altri sono un po' più ampi e danno dei punteggi in base al livello, diciamo, che si candidano. È chiaro che un progetto definitivo, se non lo si ha, bisogna farlo fare, è comunque una risorsa, quindi servono delle energie. Per quanto riguarda il parcheggio parte da lontano, con un intervento, un contributo di circa 2,4 milioni da parte della Regione, ha visto la parte sulla viabilità che si è conclusa l'anno scorso con il collaudo, dopo c'è stato il primo lotto e prima che si completasse il primo lotto, tenendo conto il risparmio che si conseguiva sul primo lotto di circa 254.000 euro, dove la Regione aveva dato l'autorizzazione, l'amministrazione ha deciso di fare un secondo piano, anche perché nell'ambito del primo lotto l'impresa che si era aggiudicata i lavori aveva già offerto, diciamo, tutti i pilastri, quindi si trattava di realizzare un secondo impalcato. Quindi siamo partiti con la progettazione, con l'intento di dare continuità. Finito il primo lotto, si innestava subito il secondo lotto, tanto è che noi la gara l'abbiamo bandita il 29 dicembre 2021, i termini sono scaduti il 19 o il 13 gennaio e io ho comunicato al direttore dei lavori l'autorizzazione nelle more della stipula del contratto di procedere rapidamente. Purtroppo il momento non era brillante, abbiamo avuto un primo inghippo sul fatto che il rappresentante legale, avendo il Covid, sostanzialmente si è dileguato per un certo periodo. Quindi non siamo riusciti neanche a fare il contratto. Appena si sono create le condizioni, abbiamo fatto la consegna in data 5 maggio, se non che dopo una serie di solleciti l'impresa comunque non ha dato corso ai lavori. In questa fase capite bene che applicare, come dire, il giorno dopo il codice significa magari anche farsi del male, perché comunque il momento è complicato. Per cui abbiamo atteso, abbiamo dato diverse possibilità, poi alla fine si sono configurate le condizioni di obbligo di risoluzione contrattuale e abbiamo proceduto rapidamente alla risoluzione contrattuale. Cosa si innesta in questo percorso complicato? Il decreto aiuti. Il decreto aiuti, come sapete, allora nel primo semestre l'aumento dei prezzi era sordo, lo sentivano gli imprenditori, lo dicevano alle direzioni dei lavori. Dopo è diventato un provvedimento legislativo e a novembre è uscita una regola per compensare gli aumenti nel primo semestre. Dopo è uscita la compensazione sul secondo semestre, il 18 maggio è uscito il decreto aiuti. Il decreto aiuti dice che per tutte le procedure che vanno indette dopo la pubblicazione del bando, cioè del provvedimento, devono essere aggiornati i prezzi. Devono essere aggiornati o tenendo conto i prezzi del listino aggiornato al 31 luglio o nelle more dell'approvazione fare degli incrementi fino al 20%. Fino al 20% significa, cercando un po' di capire come si è collocati rispetto ai prezzi di progetto, rispetto all'andamento del mercato. Noi dopo la risoluzione contrattuale siamo partiti subito con questa operazione e a breve usciremo con una nuova gara per dare, diciamo, per riprendere la possibilità di realizzare l'opera. Allora, complessivamente l'amministrazione ha dovuto stanziare più 220.000 euro. Lo so. No, ma l'impresa ormai c'è stata la risoluzione contrattuale. Adesso la regola dice guardi i prezzi del prezziario e li aumenti fino al 20%. Il ribasso che ha fatto l'impresa in quella fase lì non fa testo. Quindi siamo stati obbligati come dire, ad adeguare. Chiaramente il decreto aiuti dice adesso gli metti fino al 20% e dopo si farà la compensazione che può essere in più o in meno. Cioè, questa circostanza è veramente... È complicata mandare avanti le opere, perché anche i tempi poi per avere le risorse non sono immediati. Noi entro agosto dovremo fare la richiesta sulle varie piattaforme, ma è complicato perché poi, per quanto riguarda il PNRR, di cui noi abbiamo tanti finanziamenti, ci sono alcuni, per alcune missioni i ministeri si stanno già muovendo, ad esempio per il bando Pinqua che riguarda la zona di Viale Polpolo dell'infanzia, l'area Frazzi e gli impianti sportivi, ci ha già scritto il Ministero dicendo a noi risulta che vi dovremmo dare il 20% di 15 milioni. E lì già abbiamo fatto la segnalazione. però abbiamo anche altri interventi PNRR che ancora non ci è arrivata nessuna segnalazione, ma tuttavia dovremmo fare noi comunque sulla piattaforma, che non è ancora operativa, caricare sulla piattaforma le necessità. No, no, sono 200, rispetto all'importo complessivo che era, le dico, allora, l'importo complessivo del progetto, che poi siamo arrivati alla revoca contrattuale, era 1.184.000, l'importo complessivo, per effetto della necessità di adeguarlo al decreto aiuti, con più 220, l'importo complessivo va a 1.405.000.
Bene, ci sono altri interventi? Allora possiamo passare alle votazioni. Favorevoli? Poli, Canale, Chittò, Manfredini, Pasquetti. Astenuti? Malvezzi, Zagni, Arena, Borgazzi, Ceraso. Contrari nessuno. Punto numero 4, approvazione del programma triennale delle opere pubbliche. Lascio la parola all'assessore, al vice sindaco, assessore, poi eventualmente... Prego.
Sì, grazie. Faccio alcune considerazioni politiche per poi far integrare all'architetto Donadio, anche se alcune domande ho visto rispetto al piano sono già state fatte. Allora, rispetto agli interventi modificati, emerge innanzitutto l'esigenza di accompagnare le tempistiche delle risorse che arrivano dal PNRR e diluirle nel corso degli anni. Quindi molte voci avranno questo come oggetto rispetto ai due bandi, soprattutto al PINQUA che riguarda il quartiere Po e al bando relativo al quartiere Boschetto e all'intervento su Palazzo 2000, mentre invece siamo un po' più in ritardo rispetto al bando relativo di Regione Lombardia relativo a Radelli, perché Regione Lombardia si è data una tempistica diversa. Rispetto agli elementi, diciamo, importanti è il fatto che c'è l'esigenza di cofinanziare la spesa della progettazione definitiva relativa alla rigenerazione urbana del Boschetto per circa 400.000 euro, e di conseguenza le voci principali sono poi diluite sugli interventi su Palazzo 2000, sul centro civico del quartiere Boschetto e sulle altre voci, sulla pista ciclabile relativa al quartiere Boschetto e sulla messa in sicurezza della scuola primaria Boschetto. Forse anche rispetto al monumentale c'è la progettazione, oppure rispetto al monumentale del cimitero che avevamo, fra virgolette, azzardato come esigenza di inserire all'interno del bando. Per quanto riguarda invece altri aspetti, ci sono, come si è detto prima, i 220.000 euro per il secondo piano del parcheggio come compensazione e incremento prezzi, proprio relativo appunto a questo intervento, ne avete parlato prima, e poi in relazione ai nuovi interventi c'è il completamento della messa in sicurezza dell'impalcato sul cavo Cerca via dell'Annona. Qua si tratta di un ulteriore contributo regionale per euro 450.000 euro nel 22, 450.000 euro nel 23, 600.000 euro nel 24. Quindi questo contributo va ad aggiungersi rispetto al precedente contributo. C'è un elemento di novità rispetto al tema relativo alla pista d'atletica, ovvero il fatto che si è completato il quadro di interventi del finanziamento, che ha portato a una variante del piano di intervento integrato che ha portato una parte delle risorse ad essere monetizzate per procedere al completamento della somma complessiva necessaria per la pista d'atletica a questo si aggiungerà anche una liberalità. Siamo credo nella fase del bando rispetto a questa liberalità superiore ai 100.000 euro se non sbaglio, che porterà alla chiusura complessiva di questo intervento, che risulta essere anche rilevante dal punto di vista dell'importo, perché siamo intorno agli 800.000 euro. Quindi questo credo siano gli elementi di maggiore novità. Per quanto riguarda le altre voci, poi magari se ci sono esigenze di chiarimento, si tratta soprattutto del fatto di accordare quanto il Ministero ci anticipa rispetto ai contributi diluiti nel corso degli anni, con una probabilità anche di anticipo da parte nostra di alcune spese, perché avremo delle tempistiche anche abbastanza stringenti rispetto all'attuazione degli interventi. Parlo soprattutto del PINQUA in questo caso. Se l'architetto Donadio vuole aggiungere, o se ci sono...
Sì, sostanzialmente quello che diceva il Vice Sindaco, che non sempre c'è un allineamento tra l'erogazione delle risorse e la spesa che va a maturare, no? Perché anche loro ci hanno chiesto dei cronoprogrammi, poi magari non sempre si riesce ad essere allineati.
Ci sono domande, interventi? Alvezzi, prego.
Sì, io volevo capire meglio il passaggio sulla pista di atletica, non ho capito, sono sincero. Una monetizzazione... In che senso, di cosa stiamo parlando? Cioè, vorrei capire bene come è finanziata, cioè costo totale, contributo privato, oneri che so, di organizzazione, eccetera, eccetera. Seconda cosa, sulla questione del parcheggio ho dei dubbi molto seri. Chiedo un'analisi dettagliata, vorrei avere un documento dove spiegate bene come si arriva ad avere questo aumento di 220.000 euro in più. Cioè, voglio capire se sono adeguamento prezzi, sono previste delle nuove opere non previste prima. Vi chiedo questa cortesia perché ritengo sia importante. Ecco. Quindi non so se lei è in grado di farmelo avere prima del Consiglio o ingegnere. Se c'è anche tempo, volentieri. E poi vorrei capire bene come è finanziata l'intervento della pista, gli 800.000 euro, perché non ho capito, ecco. Sicuramente il Vice Sindaco l'ha spiegata bene, sono io che non ho capito.
Sì, no, per quanto riguarda il parcheggio, i 220.000 euro è frutto del rispetto di una norma, che è il decreto aiuti, che chiede che vengano adeguati i prezzi utilizzati, che si riferiscono al prezziario valido fino al 31-12, fino al 20%. Chiaramente dice questo, dopo ci sarà un conguaglio quando i prezziari regionali saranno emessi entro il 31 luglio. Fino al 20%, nel senso che è il progettista che fa un'analisi e cerca di capire come collocarsi rispetto a questo range. È chiaro che dovendoci essere il conguaglio, può essere che uno aumenta i prezzi del 15, dopo il conguaglio potrebbe emergere che i prezzi hanno necessità di essere implementati ancora, oppure sono stati caricati troppo e dovranno retrocedere. Quindi c'è comunque una forma di conguaglio. Perché? Qual è il ragionamento? Allora, quando il decreto aiuti dice che bisogna tener conto dei prezziari, di cui è l'articolo 23 del Codice delle Opere Pubbliche, l'articolo 23 del Codice delle Opere Pubbliche dice che il prezziario viene fatto a gennaio ed è valido fino al 31-12 dell'anno in corso. Eccezionalmente può essere prorogato fino a giugno dell'anno dopo. Quindi il legislatore in realtà si trova di fronte a uno scenario che non è omogeneo, per cui c'è la Regione Lombardia che al 31-12 ha aggiornato i prezzi che valgono per il 22, c'è la Regione Emilia che ad aprile ha già aggiornato infrannuale i prezziari, quindi c'è uno scenario che non è costante per tutte le regioni. Teniamo conto che fino a 4 anni fa siamo andati avanti con il prezziario Regione Lombardia 2011, quindi nonostante, come dire, i prezziari dovrebbero essere aderenti al mercato, è vero che il mercato non aveva le fluttuazioni come in questi 2 anni, quindi è questo un po' lo scenario. Adesso dai un'anticipazione, fai un'implementazione fino a questo tetto qua, dopo, quando usciranno i documenti ufficiali, farai le ripesature, i conguagli, che possono essere in più o in meno, è un elemento contrattuale. Non so se sono stato più chiaro in questa fase.
Quello che mi colpisce è che a base d'asta c'è stato un ribasso del 26-27%. Il 20% è la soglia massima consentita dal decreto, dalla norma, per prevedere un incremento dei prezzi. Mi sembra molto prudente da parte sua la previsione di un incremento massimo, o ci sono degli elementi basati su analisi dei prezzi comparati che la portano a prevedere un incremento così significativo, a fronte del fatto che non una gara fatta 15 anni fa, una gara fatta 4 mesi fa. È vero che i prezzi sono aumentati, eccetera, l'acciaio è aumentato, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, perché paradossalmente il tema anche dell'errore nella concezione di quell'opera, cioè di non avere dei lotti funzionali realmente funzionali, rischia di penalizzare ancora di più la realizzazione, il costo di quell'opera, perché si rallenta tutto e si sta rallentando ancora tutto. Quindi il rischio che cos'è? Che se sono previsti ulteriori aggiornamenti di prezzi, noi quell'opera lì non solo la godiamo e parliamo di risorse già stanziate e che i cittadini stanno pagando, quelli con i parcheggi, con tutte le varie pastroccate che sono state fatte per finanziare quell'opera lì, perché è stato fatto un pasticcio generale, ma il problema è che a maggior ragione, se si protrae ulteriormente il tempo di realizzazione, noi rischiamo di pagarla ancora di più, con il fatto che abbiamo fermo i soldi del patto Lombardia del 2020, perché era il primo lotto che è stato finito, e io mi domando perché non è stato reso accessibile banalmente, anziché valutare la realizzazione come miglioria, chiamiamola così, del secondo pilastro, non è stato reso accessibile il piano terreno, non ci sono le rampe, quindi non è godibile. Cioè, vabbè, questo fa parte di un altro ragionamento, però a me interessa sapere quali sono gli elementi tecnici che stanno alla base del fatto che c'è una valutazione di fronte ad un'opera che rischiamo, rispetto al suo inizio, ci vorranno altri 2 anni, 1 anno e mezzo forse, perché adesso fate la gara, la segnate sperando che riusciate ad assegnarla, che non ci siano contenziosi, che non ci siano problemi. Qui andiamo di fronte a un'altra situazione complicata, perché intervenendo su un'opera già parzialmente realizzata, il tema delle riserve è un tema molto 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 facile.
Scusi. No, sì, dicevo, la valutazione l'ha fatta il progettista, che in questo caso non coincide con il sottoscritto. È chiaro che il progettista ha fatto le proprie analisi per dare congruità. Non si può mettere assieme il ribasso fatto dall'unica ditta che ha partecipato rispetto all'elemento indicato dal decreto. Sono due elementi diversi, perché l'unica ditta che ha partecipato addirittura voleva che gli dessimo l'anticipazione prima ancora di avviare i lavori, e abbiamo dovuto, come dire, ricordargli. Addirittura ci ha scritto dicendo che il Comune voleva fare le opere a spese sue, e quindi la dice un po' lunga. Quindi lo so, però alla fine purtroppo i documenti sono quelli che si possono prendere in considerazione, quindi da quel punto di vista il ribasso non può essere preso in considerazione rispetto all'obbligo, diciamo, normativo. Per quanto riguarda il ragionamento dei lotti funzionali, la realizzazione del secondo piano non può compatibilmente prevedere un utilizzo nel frattempo, perché l'accantieramento e l'esecuzione di un secondo piano confligge da quel punto di vista. Beh, su quello adesso non entro in gioco perché non ho elementi, però quello che le dicevo io all'inizio, siamo partiti proprio per dare continuità, nel senso che si chiudeva un cantiere del primo lotto e in continuità si sarebbe dovuto andare con il secondo. Purtroppo le cose non sono andate come erano state programmate, diciamo, in quell'ottica lì. Per quanto riguarda la pista ciclabile, la pista di atletica, allora ci sono 400.000 euro di risorse del comune, 250.000 di monetizzazione e 185.000 di sponsorizzazione. Ecco, cioè, oneri, sì, 215 oneri.
No, allora, la pista di atletica è iscritta nel POP a 800.000 euro. In questo momento, di cui 400 con avanzo di amministrazione applicato ancora nel 28 aprile nelle variazioni conseguenti al rendiconto, gli altri 400.000 euro sono, con questa variazione, anziché alienazioni che non stanno arrivando, finanziati con oneri di urbanizzazione per 215, più una sponsorizzazione che abbiamo ricevuto, di cui scade il bando a giorni, mi pare, se non è già scaduto, no, scade il 15, mi pare, perché vanno messe poi a evidenza pubblica le sponsorizzazioni. Se mai qualcun altro volesse concorrere a sponsorizzare la pista d'atletica, se volete, sono 185.000 euro di sponsorizzazione. Siccome avevamo una modalità di finanziamento che si chiamava alienazioni, che non possono essere accertate, dunque impediscono all'opera di procedere, cioè impediscono al direttore di impegnare la spesa, non riceve dalla ragioneria l'autorità contabile, allora, siccome abbiamo una disponibilità su oneri già in termini di cassa e abbiamo una sponsorizzazione che sta per arrivare, cioè c'è già, bisogna capire solo se è quello lo sponsor definitivo o ne arriva sotto un altro, il 15 luglio, esatto, corretto. Per cui è una modifica di finanziamento, 400 di avanzo c'erano già, i 400 di alienazioni vengono sostituiti da 215 di oneri e 185 di sponsorizzazione. No, non ci sono monetizzazioni, sono proprio oneri questi qua, oneri. No, sono proprio oneri di urbanizzazione. E c'è nella variazione, tra l'altro, c'è nel prospetto che ne faceva accenno prima anche l'assessore. Bravissimo, esatto, corretto. A un certo punto, proprio l'ultimo punto prima dei segni meno, 215 rifacimento della più 215 per il rifacimento della pavimentazione della pista di atletica, mentre la sponsorizzazione la trovate al punto 11, proprio all'inizio, più 185 di sponsorizzazioni. Quei due assieme fanno i 400 che ci mancano, o meglio, iscritti con alienazioni, ma alienazioni che in questo momento non ce n'è, e quindi vanno a coprire, in modo da consentire al direttore di procedere con poi l'aggiudicazione, ecco, una volta approvato in consiglio la variazione.
Bene, allora possiamo procedere alle votazioni su questo punto. Favorevoli: Poli, Canale, Chittò, Manfredini, Pasquetti. Astenuti: tutti gli altri consiglieri presenti, cioè Ceraso, Burgazzi, Malvezzi e Zagni. Contrari nessuno. Allora, gli altri tre punti all'ordine del giorno sono la presa d'atto dei debiti fuori bilancio. Due sono inerenti al settore della polizia locale, quello di cui ha già parlato il comandante nel primo punto, quando stavamo parlando degli equilibri. L'altro punto, se volete, vi leggo, è abbastanza breve, la relazione dell'avvocato Cistriani, che non poteva essere presente. Come noto, lo ridico, noi prendiamo atto, insomma, sapete che le sentenze esecutive vanno riconosciute alla libera consiliare, poi non entriamo strettamente nel merito. Vi leggo però, credo sia giusto anche conoscere un po' il merito. Il debito fuori bilancio, quindi parlo del terzo, del punto numero 7. Il debito fuori bilancio è correlato alla reiezione del ricorso per Cassazione promosso dal Comune verso la sentenza di appello della causa Eredi Cervi verso il Comune di Cremona. Segnatamente si tratta della condanna alla diffusione delle spese legali verso le controparti liquidate in euro 7.000, oltre accessori. Lo scrivente servizio ha chiesto lo svincolo del fondo rischi di euro 15.000, con la precisazione che si tratta di importo prudenzialmente eccedente rispetto alla posta che verrà corrisposta alle controparti. Il merito della causa, in breve, era questo. Si tratta della morte della persona per un mesotelioma pleurico insorto a distanza di anni dal pensionamento, che era avvenuto nel 1981, di un ex caldaista alla centrale latte di Cremona, che allora era gestita dal Comune di Cremona. L'INAIL ha riconosciuto al Cervi la malattia di servizio. Le Eredi Cervi avevano promosso una causa di lavoro nel 2010 che fu vinta dal Comune con sentenza non impugnata, una causa civile nel 2010 nella quale il Comune aveva vinto in primo grado, ma in appello le Eredi Cervi vincono la causa e spuntano un risarcimento complessivo pari a euro 331.000, senza che sia stato nominato un nuovo CTU. In Cassazione il ricorso del Comune viene respinto con condanna alla diffusione delle spese legali. Questo è il merito della sentenza. Interventi? No? Voti? Favorevoli? Poli, Chittò, Canale, Manfredini, Pasquetti? Astenuti? Zani, Burgazzi, Ceraso? Malvezzi, vuoi votare? Malvezzi è astenuto. Bene, seduta un po' complicata, ma abbiamo portata a termine.